Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Chi conosce la storia di Cenerentola? Conoscete quella storia? Il principe si innamora con la ragazza povera, ricordate? E non è l'unica storia così. Però nelle storie così, la ragazza, pur essendo povera, è sempre bella e di un ottimo carattere. È sempre bella e brava. Oggi vogliamo considerare il rapporto più incredibile del mondo di un principe che ama una ragazza, ma non una ragazza bella e brava. Altro che. Non ci sarebbero parole brutte abbastanza per descrivere questa ragazza. Non ha qualità speciale che il principe scopre. Altro che. Lui ama perché l'amore è in lui, ma fa diventare lei una vera principessa. Oggi vogliamo considerare il rapporto fra noi e Cristo, o meglio dire, fra Cristo e noi. Rapporto in cui noi siamo la sposa di Cristo. Quanto è incredibile capire che noi uomini, peccatori di natura, possiamo avere un rapporto con il Creatore di tutto, il Sovrano Signore su tutto l'universo. Qualsiasi rapporto con Dio sarebbe incredibile, ma il rapporto che possiamo avere con Dio in Cristo non è qualsiasi rapporto. È un rapporto intimo e speciale, un rapporto in cui Cristo ci ama e ci cura in modo così grande che non riusciamo a capire che la minima parte. Il nostro rapporto con Cristo è il rapporto di una moglie con suo marito, non come viene vissuto nel mondo con gli uomini pieni di peccati, ma come Dio intende. Volta dopo volta nella Bibbia, la Chiesa, cioè l'insieme dei veri credenti, viene chiamata la sposa di Cristo per godere e trovare gioia in questo nostro ruolo. È importante capire la cura che Gesù ha per noi. Allora, per fare questo, vogliamo riprendere lo studio di Efesini e considerare il nostro rapporto con Cristo, un rapporto in cui lo sposo cura la sposa. Allora, spesso leggiamo Efesini 5, da 22 a 33, notando, giustamente, il ruolo del marito, il ruolo della moglie. Ma quante volte ti sei fermato a riflettere su quello che insegna sul nostro ruolo con Cristo? A volte possiamo essere talmente presi a capire giustamente l'insegnamento di come noi uomini sposati dobbiamo vivere come mariti e come le mogli devono vivere, che non ci fermiamo a notare tutto quello che dice di Cristo come nostro sposo. Allora oggi, Dio volendo, vorrei notare quello. Quindi, voglio leggere Efesini 5, prima da 22 a 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro della acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso e similmente la moglie rispetti il marito. Dio volendo arriveremo nei prossimi settimane a ascoltare il ruolo del marito e della moglie. Ma oggi voglio capire quanto c'è qua sul ruolo di Cristo con noi e la Chiesa. Vogliamo concentrare a capire chi siamo per Cristo e che cura Cristo ha per noi e come dobbiamo rapportarci con Lui e soprattutto come Lui si rapporta con noi. Iniziamo considerando come dobbiamo rapportarci con Cristo. Tenete in mente che nel rapporto con Cristo noi siamo come la moglie, la sposa, e Gesù è il marito, lo sposo. Voglio rileggere 22 e 24. Notate specificamente come la Chiesa deve rapportarsi con Cristo. Non esiste altro modo di essere in rapporto con Cristo. Non si può fare per testa tua. Allora, ascoltiamo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa. Ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. La parola centrale qui, che determina il ruolo della moglie col marito o la Chiesa con Cristo, è sottomissione. Parimenti, versetto 24, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. La Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti, quindi ogni individuo, deve essere sottomessa a Cristo. E questa parola sottomissione, upertasso, vuol dire mettersi volontariamente sotto l'autorità del capo. Allora, è importante capire, questo è un atto di cuore. Non è un atto di fisicamente che io faccio quello che mi dice, ma dentro sono turbato di questo. Non è sottomissione quello, assolutamente. Questo è proprio, la parola parla di chi si mette, perché vuole stare là. Si fida di stare là. È convinto che là è il posto di gioia e di pace. Quindi la sottomissione a Cristo, e questo applicherebbe ad ogni ruolo sulla terra in cui dobbiamo essere sottomessi o ubbidienti, è una posizione di cuore in cui uno si mette per voglia, sotto il suo capo che è Cristo. Quando Cristo ci comanda qualcosa, se io faccio ma dentro sono turbato per il motivo che devo fare questo, sto chiamando Dio bugiardo. Perché? Cosa dice in 1 Giovanni? I suoi comandamenti non sono gravosi. Se io dico, lo faccio ma mi è difficile, sto dicendo quello che tu hai stabilito come piano è gravoso. Io non sono sottomesso a Cristo. Sto facendo esternamente, ma nel mio cuore, io non voglio fare questo. Sottomissione. E di dire, no Signore, è dove il mio cuore vuole stare. Gesù invitando le persone alla salvezza, Matteo 28 cosa dice? Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Gesù, chiamando le persone a sé per essere salvati, chiama loro a prendere su di loro. Prendete su di voi il mio giogo. Non che lui mette il giogo. Dobbiamo noi dire, Signore, dammi, dammi, lo voglio, lo voglio. È una posizione di cuore. Il vero rapporto con Cristo, in cui siamo in comunione con Cristo, è un rapporto in cui Cristo è il capo e noi siamo sottomessi a Lui in ogni cosa, in ogni ruolo, in ogni comportamento, in tutto, non per dovere, ma perché è il nostro volere. Ma scusami, c'è la carne? Certo, c'è la carne, ma l'uomo interiore desidera, l'uomo interiore di un vero credente trova gioia nell'ubbidire, perché rifletti sul fatto che questo è quello che tu mi stai comandando, che spesso avviene tramite la legge di Dio, tramite persone, tramite ruoli, ma sei tu dietro le quinte. Io voglio stare vicino a te, perciò voglio stare dove mi dici di stare, perché lì è vicino a te. Quindi, se tu cerchi di tenere controllo di qualche campo della tua vita, non stai camminando in comunione con Gesù Cristo. Se tu fai quello che dovresti fare, lo fai, ma lo fai con muso, non sei sottomesso a Cristo. Confessa o l'uno o l'altro peccato e chiedi a Dio di cambiare il tuo cuore. Rifletti su chi è Cristo, che adesso vogliamo vedere, in modo che sarà il tuo cuore di voler ubbidire, di voler essere sotto il tuo capo, e che vedrai che i suoi comandamenti non sono gravosi. E allora avrai vera comunione con lui. E il brano non dice altro. Il ruolo della Chiesa con Cristo è molto semplice. Riconoscerlo come capo e essere sottomesso a lui. Il brano non dice altro. È tutto lì. Ma quanto dice del ruolo di Cristo con noi? Dice pochissimo del nostro ruolo con lui, ma adesso voglio vedere il tanto che dice di il suo ruolo con noi. Voglio rileggere da 23 e notate tutto quello che dichiara per quanto riguarda il ruolo che Cristo ha con noi e la cura che ha con noi e il suo scopo per noi. Meditare su queste verità sarà una fonte di grande gioia per ogni vero credente. Da 23. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchio, ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quanto c'è qua? Tocchiamo questo brano, non andiamo troppo a fondo per tempo. Tocchiamo. La prima cosa che vedo, versetto 23, Cristo è capo della Chiesa ed Egli è il salvatore della Chiesa. È capo, dirige. Il cervello è solo lì, il corpo senza capo non saprebbe fare. Non potrebbe altro che combinare disastri. Non potrebbe mai scegliere bene nulla. Deve essere legato al capo, deve seguire il capo, deve essere in armonia con il capo, deve capire che il capo è capo. Gesù è capo. Poi dice che Gesù è il salvatore del corpo. Abbiamo bisogno di un salvatore, perché di natura noi andiamo verso il peccato. Siamo nati nel peccato, cresciuti nel peccato. La nostra carne vuole continuare nel peccato, ma Dio è santo. E abbiamo bisogno di un salvatore. E questo salvatore c'è uno, ed è Gesù Cristo. Spesso siamo talmente presi con le faccende e gli impegni e i problemi di oggi che dimentichiamo che dovremo comparire davanti a Dio. Quando? Quando? Presto, presto. Dobbiamo apparire davanti a Dio per essere giudicati. E Dio è tre volte santo e nessun uomo è in grado di superare quel giudizio. Solo avendo Cristo come la nostra giustizia possiamo superare il giudizio. Solo con Cristo come Salvatore possiamo avere il libero accesso a Dio in questo cammino. Gesù Cristo è il Salvatore, e qui non dice della Chiesa, dice del corpo. Vogliamo tenere quello in mente. Gesù salva pienamente. In Ebrei 7, leggendo di Gesù come sacerdote, come salvatore, dice che egli salva a pieno coloro che per mezzo di lui si accostano a Dio. Vi leggo Ebrei 7, 24-26. Costui, Gesù Cristo, sacerdote, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli stesso per intercedere per loro. A noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Chi si accosta a Dio per mezzo di Gesù Cristo, egli salva a pieno. E tu hai bisogno di un salvatore, come io. E Gesù Cristo è quel salvatore, l'unico che può salvarci. Egli salva chi? Tutti coloro che umilmente prendono il suo giogo perché credono in Lui come unico salvatore. Gesù è salvatore del corpo, l'insieme di tutti i veri credenti del mondo. E quanto è importante che ricordiamo che facciamo parte del corpo di Cristo e facciamo parte gli uni degli altri. Quando tu vai a letto, quando tu ti alzi, durante il giorno, tu puoi gioire se tu mediti sul fatto di avere Gesù Cristo come Salvatore. Non importa la condizione della tua vita, i problemi, le ingiustizie, le difficoltà, se tu mediti su avere Gesù Cristo come Salvatore, tu puoi avere gioia. Siamo salvi in Lui, Egli salva appieno. Poi andando avanti, impariamo che non solo Cristo è il nostro Salvatore, ma Cristo ci ama con un amore divino, un amore perfetto, un amore che gli costò tutto. Leggo versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Che verità meravigliosa e profonda. Gesù Cristo ci ama al punto che ha dato se stesso per noi. Nel mondo si parla moltissimo dell'amore. Però l'amore che il mondo conosce è un amore impuro, un amore debole, un amore temporale, un amore che vacilla, Invece l'amore di Dio in Cristo è un amore perfetto, un amore puro, un amore potente, un amore che non cambia mai, un amore che dura per tutta l'eternità. Che cos'è l'amore? La definizione troviamo nella Bibbia. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio è amore. Primo Giovanni 4, anche 16. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore, dimora in Dio. E Dio in lui. Dio è amore. Gesù Cristo è Dio. Il vero amore è l'amore di Dio, ovunque l'amore di Cristo. Noi, la Chiesa, siamo l'oggetto dell'amore di Cristo. Cristo ci ama. Gesù Cristo ha creato tutto. Gesù Cristo giudicherà tutti. Gesù Cristo è il Re dei Re, il Sovrano su tutto. Ed Egli ci ama. Questo è il motivo di gioire grandemente. Non solo ci ama, ma il suo amore è un amore infinito. L'amore di Cristo per la Chiesa, per noi, è tale. E sai, è meglio non dire per me. Noi viviamo in una società molto individualista, ma Gesù ama me. Sì, Gesù ama te, ma la Bibbia non dice tanto quello. Molto, molto. Cosa dice la Bibbia? Gesù ama noi. Dio ama noi. E non è buono per me di pensare, oh, quanto Dio mi ama, perché il problema è questo. Abbiamo la tendenza di essere egoisti. Abbiamo la tendenza di dimenticare che facciamo parte di un corpo. L'amore di Dio per noi produce in noi amore di Dio per gli altri. E non è buono quel credente che si chiude pensando a quanto Dio mi ama e diventa uno che pecca con egoismo perché sta godendo il suo rapporto personale con Dio non amando gli altri, non sta conoscendo l'amore di Dio e non sta rispecchiando l'amore di Dio. La Bibbia parla che Dio ci ama, allora è buono vederci di quello che siamo, il corpo di Cristo. E di godere, essere meravigliati di questo amore per noi. Un amore così grande che Cristo ha dato se stesso per noi. Si misura la grandezza dell'amore in base a quanto grande è il sacrificio che quell'amore produce. Allora non c'è amore più grande che l'amore che ha spinto Cristo a dare se stesso fino alla morte per noi, la Chiesa. Gesù dice in Giovanni 15, 12, 13, questo mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessun amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Sempre plurale. Cristo Gesù ha dato la sua vita per salvarci. Quando dice che ha dato la sua vita, non era solo la morte fisica, ma Gesù è stato separato dal Dio Padre per poter salvarci. Gesù ha subito l'ira di Dio per pagare la nostra condanna e così aprirci la porta ad essere riconciliati con Dio. Ricordate le parole di Gesù alla fine delle ore che passava sulla croce, ore in cui Dio Padre aveva versato su Gesù la sua ira contro il peccato. Leggo le parole di Gesù in Matteo 27. Dall'ora sesta fino all'ora nona fecero tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona, 3 di pomeriggio, 3 ore sulla croce, Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'amore di Gesù per noi lo ha spinto ad essere abbandonato dal Padre, subendo l'ira di Dio al posto nostro. La nostra mente non riesce a capire fino in fondo un amore così immenso. Gesù è stato abbandonato da Dio per riconciliarci con Dio. Ha fatto questo per salvarci. Quindi l'amore di Cristo per noi non è un grande sentimento, è un grande sacrificio, un grande impegno, un amore che supera tutto. Questo è l'amore di Cristo per noi, la Chiesa, sua sposa. Gesù ci ama. L'opera di Gesù nella marcia non è conclusa con il suo sacrificio sulla croce per salvarci. Gesù continua a operare per il nostro bene. Dopo averci salvato con il suo sacrificio, ora Gesù è all'opera per santificarci. Egli fa questo in modo che un domani possiamo essere presentati davanti a sé, davanti a Lui, gloriosi e senza macchia o alcunché di simile, ma essendo santi e irreprensibili nella sua presenza e nell'amore per sempre. Leggo 25 a 27. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Gesù Cristo è all'opera nella vita di ogni vero credente per santificarci. Dobbiamo essere santificati, perché senza la santificazione non potremo mai comparire nella presenza di Dio Padre. Dio è santo, perfettamente, totalmente, assolutamente santo. Senza la santità, la Bibbia dice che nessuno vedrà Dio, ovvero nessuno entrerà nella presenza di Dio per l'eternità. Come leggiamo in Ebrei 12:14, procacciate, quella parola, perseguitate, correte di vetro, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione è fondamentale. Dobbiamo procacciare la santificazione, impegnarci di cuore a camminare in santità. Eppure, non riusciamo mai da soli ad essere abbastanza santificati per entrare nella presenza di Dio. Grazie a Dio, Cristo non solo ci ha salvati, ma Egli è all'opera ora santificandoci. Egli ci santifica per mezzo della parola, la Bibbia. Nella preghiera di Gesù per noi, suo popolo, in Giovanni 14, poco prima della croce, Gesù prega per la nostra santificazione per mezzo della parola. Vi leggo Giovanni 17:17. Parlando al Padre, dice: santificali nella tua verità. La tua parola è verità. La parola di Dio è fondamentale per la nostra santificazione. Come leggiamo in 2 Timoteo 3:16, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. La parola di Dio ci istruisce, ci insegna, poi ci convince del peccato, ci corregge e poi ci rimette sulla strada, istruendoci nella giustizia. Cristo usa la parola. Come? Perché è Lui che usa la parola nella nostra vita. Come? Allora lo usa leggendola, lo usa tramite l'insegnamento, lo usa la parola di Cristo dimora in voi copiosamente, istruendovi e esortandovi a vicenda. Cristo usa la parola in vari modi, tramite la nostra lettura, tramite l'insegnamento che Lui dà. Chi dà? Chi è che dà evangelisti, pastori, dottori alla Chiesa? Chi è che dà quelli alla Chiesa? Per il perfezionamento dei santi. Il loro ruolo principale si legge nel dottore, l'insegnamento, gli uni gli altri insegnando a vicenda. Quindi dobbiamo noi impegnarci nel crescere nella santità, la santificazione, però è l'opera di Cristo che ci porterà ad essere veramente santi. Grazie a Dio per questa opera sua in noi e il suo corpo. Cristo ci ama al punto che ha dato la sua vita per salvarci e ora ci santifica. Ora, se tu vuoi vera gioia, pensate allo scopo per cui Cristo ci santifica, che abbiamo letto in versetto 27, per far capire, comparire la Chiesa davanti a sé, o per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi, opera per noi ora per farci comparire davanti a sé, gloriosi, senza macchia o ruga, ma perché siamo santi e irreprensibili. Se tu sei un vero credente, il tuo peso più grande della vita, se tu sei un vero credente, quello che ti aggrava più di qualsiasi cosa, quello che ti fa stare male più di qualsiasi cosa, è il tuo peccato. Tutto il male che gli altri fanno contro di te non ha potere di toglierti la pace, non ha potere di toglierti la gioia. E se quello che gli altri fanno contro di te ti fa star male, non è quello che ti fa star male, è il tuo peccato che reagisce con peccato che ti fa star male. Ebrei 12. Abbiamo sentito stamattina. Gesù ha subito più di quanto noi possiamo mai subire. Per la gioia che gli era posto davanti, egli sopportò la valle della croce e l'ingiustizia. Quello che ci fa male è il nostro peccato. Noi non siamo mai schiavi ai peccati degli altri. I peccati degli altri non possono contaminarci. Così dice Gesù. E ciò che arriva all'uomo dall'esterno che lo contamina, non dice quello. Così dice Gesù. E ciò che viene dal cuore che contamina l'uomo. Allora la buona notizia, la bella notizia, per quanto il peccato è un peso immenso e dobbiamo combattere il nostro peccato, il nostro impegno però non basterà, ma non siamo soli. Dobbiamo combattere, ma da soli non potremo mai superare il peccato, ma non siamo soli. Cristo è all'opera in noi, egli completerà la sua opera, egli ci presenterà davanti a sé gloriosi e senza macchia, ci renderà santi e irreprensibili. In Cristo abbiamo la certezza, la promessa, la speranza della piena santificazione. Saremo pienamente liberati dai nostri peccati per tutta l'eternità. Ci siamo guardati in questi giorni, io e Serena, ci siamo abbracciati dicendo quanto sarà bello quando siamo totalmente liberati dal nostro peccato. Quanto sarà stupendo non poter più peccare, di non essere più tentati. E quel giorno sta arrivando per ogni vero credente. Oggi siamo liberi dal potere del peccato, non dobbiamo peccare, possiamo scegliere di non peccare, oppure possiamo scegliere di peccare. In quel giorno non ci sarà più la tentazione. Lodiamo Dio per questa promessa e per questa viva speranza. Andiamo avanti e consideriamo altri aspetti dell'amore di Cristo per noi, la Chiesa. Gesù Cristo ci ama come ama se stesso, come un uomo ama il proprio corpo. Anzi, la Bibbia qui parla del marito di amare la moglie come il proprio corpo, ma non dice così con Cristo, perché noi siamo il corpo di Cristo. Non è come ama il proprio corpo, noi siamo il corpo di Cristo. 28 dice, così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Allora, il marito deve amare la moglie come il proprio corpo. Ma la cosa incredibile da considerare è che noi siamo il corpo di Cristo. Efesini 1 e poi Efesini 4, vi leggo due brani. Ponendo Dio Padre ogni cosa sotto i piedi di Gesù, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo. La Chiesa è il corpo di Cristo. Fa parte di Cristo. È preziosissima a Cristo. Efesini 4:11. Cristo stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Andando giù, versetto 16, Efesini 4. Dal Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Oh, grazie a Dio, noi siamo il corpo di Cristo e cresciamo quando ogni membro del corpo utilizza i suoi doni per il bene comune. Infatti, io voglio ripetere, non dovremmo parlare dell'amore di Cristo per me. Grazie che mi ami. Quanto meglio se impariamo a dire grazie che ci ami e impariamo ad identificarci per quello che siamo. Per quello che siamo. Tu prendi qualunque membro del tuo corpo, la mano, lo tagli, lo metti di là, non è che andrà bene. Adesso faccio solo per me, non devo pensare al resto del corpo. Il corpo va bene solamente quando ogni membro pensa al resto del corpo. Dio ci ama in Gesù Cristo. Andiamo avanti per quello che Cristo fa per noi. Versetto 29 e 30. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, perché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Noi siamo membri del corpo di Cristo e Egli ci nutre e ci cura teneramente. Egli ci nutre. Questa parola troviamo in Efesini 6:4, quando dice: padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina, nella ammonizione del Signore. Allevateli è la stessa identica parola. Ed è una parola che vuol dire provvedere tutto ciò che serve per la loro crescita. Cibo, ma non solo. Tutto ciò che serve. Quindi questa parola dice che Cristo ci nutre. Gesù Cristo provvede con cura tutto ciò che ci serve per farci crescere ed arrivare alla piena santificazione. Ci cura, ci nutra con grande premura e attenzione. Ci nutra in tanti modi. Principalmente ci nutre tramite l'insegnamento che ci dà dagli uomini che ha dato. Ha dato agli uomini per il perfezionamento, la vuol dire la maturazione. Il credente non è fatto per crescere da solo, è fatto per crescere sotto la cura di Cristo tramite gli uomini che ha donato alla Chiesa. Ci cura chiaramente anche tramite altri credenti. Ci cura, ci nutre, ci fa crescere, mostrandoci il peccato, quello che ci ostacola, mostrandoci le verità che ci mostrano più di Lui, più di noi, più del peccato, più della santità. E non solo ci nutre, ci cura teneramente. La sua cura è perfetta ed è attenta, ma è anche tenera. Un'infermiera potrebbe essere bravissima nel fare giusto, fare tutto in modo giusto, dare al momento giusto ogni aspetto della cura che serve, ma potrebbe fare senza tenerezza di cuore. Ma Cristo non fa mai nulla per noi senza tenerezza di cuore. Perfino Lui disciplina con tenerezza di cuore. Gesù ci cura teneramente. Io vi prego di meditare sul cuore di Cristo per noi. Gestisce i dettagli per il nostro bene e lo fa con grande amore, curandoci teneramente. La cura di Cristo è tenero perché la cura di Cristo deriva dall'amore di Cristo per noi. Quando ti arrivano, e ci arrivano, Quando ti arrivano pensieri che Dio non ti sta curando in modo giusto, anche se noi siamo troppo santi di pensare un tale pensiero, noi escludiamo di ammettere che sia Dio. Ci lamentiamo delle circostanze, di quello che fanno gli altri nei nostri riguardi, di come sono andate le cose. Ci lamentiamo, ci turbiamo per la provvidenza di Dio. Ma in realtà stiamo pensando che Dio non ci sta curando. Ma in realtà non stiamo riconoscendo che Dio ci sta curando in Cristo, teneramente, perfettamente, provvedendo tutto ciò che serve per farci crescere, non per farci stare bene nella carne. A volte, attenzione qui, a volte noi non utilizziamo la cura che Cristo ci dà. A volte Cristo ci dà cura che noi non usiamo. Non prendiamo tempo per Lui, non ascoltiamo quello che ci dice da varie fonti, non accettiamo la cura che ci dà, oppure non vogliamo cambiare certe cose nella vita, non vogliamo fare così, vogliamo fare come vogliamo noi, non vogliamo cambiare i modi di pensare o credere, non vogliamo riconoscere un peccato. Quando non cresciamo, non è mai perché Cristo non ci ha curato, è perché non stiamo accettando la cura che ci dà. Grazie a Dio che Cristo ci nutre e ci cura teneramente. Grazie a Dio. Ed ora che possiamo noi utilizzare, accettare tutta la cura che ci dà. Allora c'è un'ultima verità in questo brano che magari non abbiamo sempre visto, ma è molto importante. 31 e 32, ma anche 30. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande, ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Un uomo, per poter formare una famiglia, prendendo la moglie, essendo unita a lei, per fare una nuova famiglia, deve lasciare la famiglia. E la parola è una parola forte. Staccarsi. Similmente Gesù Cristo, per poter unirsi a noi, per poter farci parte di Lui, per poter far sì che noi possiamo essere in Cristo, doveva lasciare suo padre. Doveva staccarsi da suo padre. Prima ha lasciato il cielo per venire alla terra, ma molto di più ha lasciato Dio Padre, o meglio dire, Dio Padre ha lasciato lui. Quando è stato separato da Dio mentre era appeso sulla croce, ha subito questo per poter salvarci. A noi che siamo salvati, dico, siamo stati salvati a caro prezzo. Gesù doveva lasciare il Padre per poter compiere la salvezza che ci permette di diventare la sua sposa, il suo corpo, la Chiesa, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Quello si riferisce al marito e moglie, ma quello si riferisce a Dio Padre, lasciando Gesù, abbandonandolo sulla croce, in modo che noi possiamo essere uniti a Lui nella salvezza. Infatti, quante volte, sapevo, non mi ricordo, ma tante volte la Bibbia usa il termine in Cristo. Coloro che sono in Cristo, uniti a Cristo. Romani 6, siamo stati uniti a Lui nella morte, saremo uniti a Lui nella risurrezione, in Cristo. Così l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e le due diventeranno una carne. Noi siamo il corpo di Cristo. Questo mistero è grande. Allora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. O che possiamo afferrare di più il prezzo che Gesù ha pagato e quello che ha provveduto a noi. Non a me. Io non sono il corpo di Cristo. Tu non sei il corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. Cristo non ha milioni di corpi. Ha un corpo. unico con tanti membri. Cristo ha fatto questo, ha lasciato il Padre per noi. Quante sono preziose le verità che abbiamo toccato in questo brano. Allora, concludo, solo ricordando le verità principali, pregando che possano essere per voi oggetto delle vostre meditazioni, che possiamo meditare spesso e a fondo su queste verità. Prima di tutto, ricordiamo che l'unico ruolo giusto di avere con Cristo è un ruolo di vera sottomissione, che non è solo fare la cosa giusta, è di fare la cosa giusta perché voglio stare vicino a Cristo, quindi trovo gioia nel fare la cosa giusta, perché non sto cercando la gioia in quello che faccio. Quando non hai gioia nell'ubbidire, il problema in fondo è non stai guardando a Cristo, stai guardando quello che vuoi tu, cercando la soddisfazione in quello, non in Cristo. Perché vi garantisco, se tu cerchi la tua gioia in Cristo, qualunque comandamento diventa una gioia. Perché lo vedi come quello che ti porta più vicino a Lui. Quando è difficile ubbidire è perché stiamo cercando la soddisfazione in qualcosa al di fuori di Cristo. E quindi anche se ubbidiamo in quella condizione, non avremo gioia, perché abbiamo un idolo nel cuore. Che vogliamo noi fare così, e dobbiamo fare là, e non vogliamo fare là, vuol dire che non stiamo guardando a Cristo. La prova è nel fatto di non avere gioia. Guardiamo a Cristo, sottomettiamoci a Lui di cuore, perché vogliamo stare vicini a Lui. Allora ricordiamo quello che serve un'opera di Dio a colpire, che Cristo ci ama con un amore così immenso che ha dato se stesso per salvarci. Non solo, ma Cristo opera ora, il suo amore lo spinge a continuare ad operare per noi, per santificarci, in modo di presentarci davanti a sé, santi ed immacolati, senza peccato. Impegniamoci alla santificazione, ringraziando Dio che Cristo ci sta santificando. Ricordiamo che siamo la sposa di Cristo. Siamo amati. Egli ci cura teneramente. Ci nutre, provvede tutto ciò che serve per la nostra crescita. Ma, come dice quello, ha dato molto più a loro che a noi. Ha provveduto una cura migliore per loro che per... Gesù ci cura perfettamente e sa quello che serve. E se mi permette delle prove più pesante delle tue, non mi sta curando meno. Lui sa che queste sono le prove che servono a me. Lui mi sta curando nel modo perfetto. Riposiamoci nella cura perfetta e tenera di Cristo, che è fondata nella sua sapienza, la sua potenza e nel suo amore per noi. Se noi ricordiamo chi siamo in Cristo, se ricordiamo chi siamo per Cristo, se meditiamo sul suo amore per noi, la sua cura di noi e l'opera che sta facendo in noi e la conclusione di tutto questo, avremo gioia in mezzo alle prove più profonde e avremo vittoria sul nostro peccato. Quindi semplicemente prego questo, che possiamo capire di più chi siamo per Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, che sei santo e glorioso nei cieli, troppo santo affinché l'uomo potesse arrivare a te, no, da solo, no, mai. No, mai nella tua presenza. Tu sei un fuoco consumante. Ma Padre, quello che è impossibile per gli uomini è possibile per te. Hai mandato Gesù Cristo, hai lasciato Gesù Cristo sulla croce per poter riconciliarci con te. E noi siamo per grazia la sposa di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. Noi siamo amati Ma quella parola, padre, è una parola che usiamo con leggerezza. Invece, quando parliamo dell'amore di Cristo, è una parola che descrive qualcosa indescrivibile. Un amore perfetto, un amore profondo, un amore eterno. Noi siamo amati da Cristo. Egli ci cura e ci nutre teneramente. Grazie per questo. Grazie per quello che Lui sta facendo in noi. Quello che ha già fatto, sta facendo e quello che farà. Grazie che abbiamo davanti a noi la promessa di essere liberati totalmente dal peccato. Ma vogliamo combattere ora per camminare in santità, guardando a Cristo. Padre, grazie che non siamo tanti individui salvati, ma siamo un corpo salvato. E ti prego che possiamo riconoscere questo e non pensare tanto in termini individuali, escludendo gli altri, ma riconoscere il privilegio di far parte di un corpo e che possiamo essere legati gli uni agli altri nel godere e conoscere l'amore di Cristo e camminare in Lui. Grazie per la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.